Iniziamo con la prima diretta di questa puntata di Bello come una prigione che brucia, dando il benvenuto a Elisa, sorella di Mattia Palloni, di cui abbiamo parlato diverse volte, detenuto nel carcere di Modena e poi di Ascoli in seguito ai trasferimenti successivi alle rivolte del 8-9 marzo scorso. Benvenuta Elisa sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie Francesco, grazie a tutti.
Allora, direi, ripartiamo con il racconto delle ripercussioni che tuo fratello sta ancora subendo, semplicemente per avere avuto il coraggio, insieme ad altri quattro detenuti, ricordiamolo, di raccontare dalla loro prospettiva che cosa è avvenuto a Modena e successivamente ad Ascoli, con per esempio la morte di Salvatore Piscitelli, lasciato morire in quel carcere, appunto. Quali sono le rappresaglie che il carcere di Montacuto, di Ancona, sta operando nei confronti di tuo fratello?
Allora, quella più grave probabilmente è quella sul fatto di negargli le visite mediche. Fratello ha un'ernia ombelicale che sta rischiando strozzi e quindi divenga un'emorragia. Alla sua richiesta di una visita medica viene detto: quando avrai un'emorragia ti porteremo in ospedale. Mio fratello ha chiesto: ma se poi mi succede qualcosa? Ha detto: non è un problema nostro. Quindi questa probabilmente quella che è il diritto alla salute è forse una delle cose più gravi che gli stanno facendo. Poi non fanno arrivare i soldi, non danno il pacco, le lettere che le persone gli inviano, anche esterne, persone esterne che lo appoggiano, lo sostengono, gli vengono trattenute e non date per settimane e settimane per farlo sentire comunque isolato. E così, oppure lo provocano per fare in modo che lui prenda qualche richiamo. E sono tutti giochi che in questo momento stanno attuando per fare in modo che anche le sue versioni siano sempre meno credibili.
E poi appunto hai parlato anche di un altro episodio, forse anche se è veramente complesso fare una gerarchia di gravità degli interventi di rappresaglia nei confronti di tuo fratello, ma quello appunto di una sorta di interrogatorio informale per dissuaderlo dal portare avanti la testimonianza, l'esposto appunto che hanno prodotto per denunciare quanto avvenuto in quelle carceri.
Sì, certo, lui il 21 gennaio viene chiamato dagli agenti della polizia penitenziaria, gli viene chiesto di non raccontare a nessuno di questo avvenimento e viene portato davanti al PM all'interno del carcere per essere ascoltato, così dicono. In realtà non viene ascoltato, perché ogni sua parola non viene ascoltata, le usano al loro favore, quindi lui racconta quello che succede, loro come se non l'avessero neanche ascoltato dicono: ma Salvatore Piscitelli è morto in ospedale. E mio fratello fa: no, l'ho già detto, Salvatore Piscitelli è morto in cella accanto a me. Dopo più volte abbiamo chiesto l'intervento del medico, che qualcuno lo visitasse. E loro gli hanno detto: guarda, che a dire questa cosa, se continui con questa versione noi possiamo anche denunciarti per mancato soccorso, per calunnia, per falsità. Mio fratello ha detto: io non posso cambiare la versione perché purtroppo è quello che è successo, non posso prendermi la responsabilità se nessuno si è preso la briga di venire a controllare se stava male. Se stava male prima che venisse trasportato da Modena, quindi andava visitato già da Modena, stava male durante il trasporto, è stato male tutta la notte in cella ad Ascoli, dopodiché non ce l'ha più fatta ed è morto lì alle 10 mi sembra circa.
Ecco, se appunto le testimonianze raccolte e veramente coraggiosamente portate avanti da tuo fratello e dagli altri quattro compagni di detenzione che hanno scelto di dire, di rompere la versione ufficiale, di rompere la censura rispetto a questi eventi, è stata probabilmente viene vissuta veramente come minacciosa, appunto per il fatto che va a interferire con questa versione a reti unificate, appunto, per cui le morti sono state per overdose, non per abbandono sanitario e tutte le violenze poi accessorie che le hanno accompagnate. Ma è interessante appunto vedere come, in modo evidentemente non riguardante un'iniziativa individuale di un singolo secondino, ma a livello di reazione sistemica. Ci sono stati appunto due livelli di azione coercitiva verso tuo fratello, verso i prigionieri che hanno scelto di denunciare, ma in questo caso restiamo sulla storia di Mattia. Appunto un piano, un livello di dissuasione in cui appunto la stessa procura chiede di celare un interrogatorio e minaccia, appunto paventa i rischi di portare avanti la denuncia, e poi una reazione invece in qualche modo violenta, in cui anche se non è una violenza immediatamente agita nei confronti di tuo fratello in forma diretta, ma in cui viene messa direttamente comunque a rischio la salute e l'incolumità di Mattia tramite minacce appunto di abbandono sanitario consapevole con i suoi confronti. Ma forse l'operato della procura è ancora più grave, perché da un lato perché dai secondini ce lo si aspetta, dall'altro perché in questo specifico contesto, per un detenuto che sceglie di denunciare, di far emergere una serie di vicende gravissime che hanno portato alla morte certa almeno di un detenuto, visto che era in cella insieme a Mattia, senza contare ovviamente tutti gli altri lasciati morire, di cui non si hanno testimonianze dirette come in questo caso, ma degli episodi di tortura, degli abusi sistemici che sono stati raccontati in questo esposto. Ecco, in un contesto di questo tipo la figura del PM è in qualche modo l'unico strumento istituzionale, almeno teoricamente, per portare avanti queste denunce, e anche sempre teoricamente l'unica tutela di fronte alle rappresaglie attivabili dai carcerieri. Se questa figura esprime un'evidente connivenza con i torturatori, con gli assassini, crolla anche l'unico appiglio istituzionale per andare avanti, e quindi resta veramente solo la solidarietà dall'esterno.
No, infatti quello che lui mi diceva è proprio: adesso non so davvero se sarò creduto, se qualcuno mi ascolterà, ha detto è vero, perché ti cade il mondo sotto i piedi quando ti accorgi che anche più vai in alto, più le responsabilità crescono e più nessuno se le vuole prendere. Quindi tu dici: adesso chi mi ascolterà, adesso chi crederà alla mia versione? Però lui sa che grazie all'associazione Iaraia Ollus, a Sandra, a Mario Marcus, che è l'avvocato che ci ha dato l'associazione, si sta cercando di fare chiarezza, che grazie a voi che comunque portate fuori questa voce, quindi questa realtà si conosce. Io credo che anche se proveranno a nascondere il tutto, questa volta non si nasconderà più niente. Qualcuno prima o poi la responsabilità di tutto quello che è accaduto se la dovrà prendere.
Sì, veramente si osserva come di fronte a situazioni di questo tipo i diversi livelli delle istituzioni si compattino per creare degli ostacoli veramente grossi per chi sceglie di rompere il silenzio, di rompere le versioni ufficiali, ma anche poi immagino anche il peso di voi familiari nel sostenere la lotta di Mattia e degli altri prigionieri.
Io la cosa che mi dispiace di più è quello che poi, se uno non racconta quello che passa fuori, perché ovviamente subito dopo, anche alle rivolte, sono state dette tantissime cose. E quando lui mi raccontò quello che successe lì dentro, io mi sono resa conto che è difficile anche far credere agli altri questa voce. C'è molto, non tutti credono a questa versione, quindi capisco anche la sua paura. E io in realtà credo in lui, quindi mi sono accanto, lui lo sa, continuerò questa lotta insieme a lui. Tutto quello che lui vorrà che venga detto, essendo che lui è dentro, io la riporterò volentieri, combatterò con lui, non sono sola, perché grazie a Dio ci sono tantissime persone che gli sono vicine e che gli danno molta solidarietà. Però effettivamente io spero che qualcosa cambi, perché se dalla procura parte questo modo di nascondere, effettivamente sarà davvero una lotta dura.
Sì, tra l'altro appunto rendiamoci conto che questo avviene in un contesto come quello delle carceri italiane, in cui il monopolio dell'informazione è appannaggio dei sindacati di polizia penitenziaria. Se ci facciamo caso, le uniche informazioni, tranne appunto questi rarissimi casi in cui un detenuto o un gruppo di detenuti scelgono di prendere la parola con tutti i rischi che questo comporta, come stiamo osservando, altrimenti in Italia l'unica fonte di informazioni sono le veline della polizia penitenziaria. E vediamo anche il potere di relazione tra questi gruppi e i giornali, perché per esempio immediatamente in seguito alle autopsie effettuate qualche settimana fa, qualche mese fa oramai, sui corpi detenuti, dopo che era stato diffusa la notizia dell'esposto appunto di Claudio, Mattia e degli altri prigionieri, e subito a titoloni per cercare di confermare quanto invece le autopsie avessero confermato morti, decessi per overdose. Ma tra l'altro loro non hanno mai negato che ci fossero dei problemi di malesseri, probabilmente dovuti anche all'assunzione di farmaci, metadone e via dicendo, ma hanno segnalato quanto queste persone siano state lasciate morire. Ed è proprio questo che andrebbe a rompere la versione ufficiale e il motivo di tanta attenzione, di rappresaglia, che poi si manifesta in rappresaglia nei suoi e nei loro confronti, è proprio dovuto al fatto che non vogliono far emergere questa versione. E quindi è veramente importantissimo continuare il più possibile a ribadirlo.
Sì, certo, e infatti quello che mio fratello ha continuato a dire è probabilmente la vera causa della morte di Sassà può essere stata anche l'overdose di metadone, ma non ci dimentichiamo le botte che gli sono state date, che sicuramente non gli sono state d'aiuto, non ci dimentichiamo che nessun medico ha visitato Sassà. Quindi nell'insieme qualcuno questa responsabilità ce la deve prendere, ma se dal procuratore parte la questione di dire vabbè, tu mi hai detto una versione ma io non l'ascolto neanche, io ti dico che Sassà è morto in ospedale, quando in realtà ci sono i fogli dove Sassà in ospedale non c'è mai andato, io mi dico in quali altre mani possiamo metterci, di chi ancora possiamo fidarci. Io spero che tutto questo migliori andando avanti, che raccontando la storia appunto qualcuno davvero abbia voglia di fare chiarezza e di prendersi le responsabilità, perché delle responsabilità da qualche parte ci sono, voglio dire, non possiamo attribuirle davvero ai ragazzi che hanno fatto l'esposto, loro più di chiedere aiuto non potevano fare.
Ma è una situazione in cui si evidenziano molto anche le asimmetrie, le relazioni di potere, in cui appunto una categoria degli individui poi trasformati in categoria come le persone detenute vengono completamente depotenziate della loro possibilità di esprimersi, di prendere parola, di essere creduti nelle loro affermazioni. Mi fa venire in mente, so che forse è un parallelo un po' tirato, ma è una situazione simile a quella che si verifica molto frequentemente purtroppo per gli stupri o le violenze domestiche, in cui le forze di polizia durante gli interrogatori, via dicendo, tentano spesso di dissuadere la vittima, solo che appunto questo contesto, quello delle dissuasioni nel corso delle indagini sulle violenze, sono state più esposte, è diventato più, diciamo, culturalmente esibito, e quindi in parte si è anche lavorato per depotenziare questa forma di connivenza che spesso avviene all'interno delle caserme quando si raccolgono queste denunce. Mentre invece il dispositivo di autoassoluzione della componente muscolare violenta dello Stato nelle carceri è molto meno esibito, e forse questa lotta proprio può essere veramente un'occasione anche per segnalare le reazioni che la magistratura e l'apparato carcerario stanno portando avanti per silenziare questi prigionieri e silenziare una verità molto scomoda. Quindi cerchiamo il più possibile di ribaltare un po' il piano degli eventi e riprendere la rilevanza che e la gravità appunto delle reazioni anche che i carcerieri e la magistratura stanno operando in questo contesto.
Sì, certamente, io come ho detto noi non molliamo, se Mattia avrà voglia ancora di farci sapere qualche cos'altro, noi siamo qui pronti a urlarlo fuori con la forza per lui e per tutti gli altri detenuti, che in realtà capisco anche che tante altre persone non abbiano avuto la forza di raccontare quello che hanno subito, perché poi diventa una lotta dura, io lo vedo negli occhi di mio fratello ogni volta, è sempre una sfida, devi sempre cercare di difenderti, sempre guardarti le spalle, capisco la fatica, quindi io sono con lui e con tutti quelli che avranno voglia di raccontare e di lottare per la verità, perché bisogna che si sappia tutti in realtà, perché io prima di questo non sapevo cosa realmente era il carcere, cosa succedesse all'interno, e questo mi ha aperto gli occhi. È giusto che anche tante altre persone li aprino, perché siamo tutti esseri umani, tutti si sbaglia, ma questo, quello che gli stanno riservando è disumano.
Elisa, noi ti ringraziamo e ovviamente qualora ci fossero aggiornamenti siamo sempre non solo disponibili, ma assolutamente felici, contenti, pronti con compassione a rilanciare queste informazioni che sono una forma, seppur piccola, di lotta contro il grande leviatano del carcere e della sua censura. Quindi un forte abbraccio, tanta forza sia a te sia a Mattia nel portare avanti questa lotta.
Grazie mille Francesco, grazie a tutti.
Alla prossima, ciao.
Ciao, ciao, grazie.